Questa sera abbiamo invitato dei cantautori qui con noi per suonare dei pezzi di Fausto, che sono Alessio Lega e Guido Baldoni. E Carlo Testelli. Insieme a loro abbiamo chiesto anche a due amici e compagni di raccontare, non solo con la musica ma anche con le parole, di fare un racconto di quegli anni e della storia di Franco Modelli, di Fausto Modelli. E sono Gianni Lucini e Stefano Della Casa. Abbiamo deciso di organizzarla oggi, che è una data per Torino storica importante, non solo per la città ma soprattutto per il movimento operaio e per quello che è stato, perché come sapete il 18 dicembre del 22 c'è stata una strage fascista che ha segnato per Torino la storia della città. Strage fascista che nasce un mese e mezzo dopo la marcia su Roma, e che si scatena con una violenza inaudita, colpendo, sembra a random, in realtà non è così, dei soggetti che erano delle punte avanzate del movimento operaio, in parte invece della gente normale, comune. Questo come strategia, nel senso che vengono individuati una lista di 24 nomi e viene data una caccia a queste persone. La caccia parte la notte del 18 dicembre e va avanti per due giorni. Alla fine si conteranno 11 morti. I due personaggi più importanti, che in quel momento erano appunto la punta avanzata del movimento operaio, erano quelli che in qualche modo rappresentavano un baluardo contro il fascismo. Ricordiamo che Torino era la città di Gramsci, Rigoletti, le fabbriche occupate, dei consigli di fabbrica, quindi era una città che in qualche modo aveva detto no al fascismo con forza. Pietro Ferrero e Carlo Berruti vengono individuati, presi e uno soprattutto dei due massacrati, trascinati con una corda attaccato ad un camion, fatto girare attorno alla città, il cadavere mutilato e virato, tolto gli occhi e buttato ai piedi del monumento di Vittorio Emanuele. Chiaramente un segnale che veniva dato con forza contro una città che non era mai stata prona rispetto al fascismo. Ecco perché abbiamo deciso di organizzare questa giornata, in questa giornata un ricordo di Amodei. Purtroppo oggi è un'altra data brutta, perché sappiamo tutti cosa sta succedendo, e questo è ancora più vergognoso, perché non è escluso che questo giorno del 18 sia stato scelto in qualche modo apposta per dare un segnale forte contro una città che in qualche modo aveva innescata su una, ed ha innescata su una, un momento di riflessione, un momento di critica forte a una società che si sta portando, anzi ai vertici di una società che si sta portando dritto verso una guerra. Questo è drammatico. Ci sono dei compagni in questo momento che si stanno opponendo. Domani ci sarà un presidio e quindi io chiedo a tutti, se è possibile, di partecipare, perché questa deve essere una risposta che la città libera in qualche modo dà a questo governo fascista che chiaramente sta esercitando una forza repressiva, non permettendo nessuna forma di dissenso rispetto a quello che sta succedendo. Io chiudo qua perché le introduzioni sono sempre noiose e lascio la parola ai nostri ospiti. Grazie.
La faranno noiosissima. Fare l'introduzione prima di un evento musicale è imbarazzante. Infatti io e Steve stavamo pensando che siamo un po' imbarazzati, di fare questa cosa, però in effetti al posto di fare degli interventi durante la serata, noi facciamo un primo intervento iniziale e poi lasciamo alla musica lo spazio. Io ho conosciuto Fausto Amodei nei primi anni 70, quando lavoravo a Nuova Società, e essendo novarese dovevo dormire a Torino perché le riunioni duravano oltre l'ultimo treno, e iniziai ad andare a dormire a casa sua e quindi conobbi lui. Anni dopo lo ritrovai quando con Paolo Pietrangeli avevamo deciso di fare un album che alcuni di voi sicuramente avranno, che è stato pubblicato come allegato a Liberazione, che si intitolava Suoni di Liberazione. E in Suoni di Liberazione Rina Gagliardi pretendeva ci fosse la talpa, e fu l'inizio della canzone di Fausto, e ci fu un inizio, e fu l'inizio di un momento difficilissimo, perché in quel periodo i diritti dei dischi del Sole erano stati ceduti ad Ala Bianca. Ala Bianca, Tony Verona, decise che ci dava I Morti di Reggio Emilia, ma non ci dava i diritti della talpa.
Il tardo, però, sei troppo marxista. Sei troppo marxista. La vecchia talpa ha preso il posto del
tardo. Esatto, il tardo. Parlai direttamente con Fausto. E la soluzione la trovammo, lui lo reincise. E infatti, se trovate l'album dei Suoni di Liberazione, la ritrovate, no? E quindi ritrovate il pezzo rifatto, completamente rifatto, saltando i problemi che aveva creato Tony Verona. Questo è, ci siamo voluti bene a distanza, senza avere mai tantissime occasioni di incontro. Mi diede un'intervista un po' esclusiva nel 2000, che non vi leggo, me la sono portata, ma fece questa intervista con Liberazione nel 2000, e niente, sono contento di essere qua questa sera a ricordarlo, perché è rimasto nel cuore di tutti noi. Lascio la parola a Steve, che...
Allora, io sono una delle cose di cui sono orgoglioso, è che tutti gli anni in radio, di fare lavoro a Radio 3, a Rai Radio 3, tutti gli anni l'8 settembre metto la Badoglieve, e quando è morto Fausto ho messo Morti di Reggio Emilia, che sono su Radio Rai, fanno comunque un'impressione favorevole. Non è che l'abbia conosciuto benissimo, avevo conosciuto meglio sua moglie, perché a un certo punto scrivevo su un giornale che si chiamava Città, di cui lei faceva tipo l'amministratrice, così, e quindi ci eravamo incrociati così. Però invece la cosa che volevo dire io è che mi è capitato più volte recentemente di occuparmi di Cantacorde, e quindi anche di Fausto, perché si è creato sto facendo degli studi, insomma, su un periodo particolare che a cavallo tra gli anni 50 e gli anni 60 a Torino, perché c'erano varie situazioni che non è che hanno interagito tanto all'epoca tra loro, ma secondo me sono state invece incubatrici di qualcosa che è avvenuto dopo. Appunto, uno e Cantacronache, no? Che recuperavano la tradizione di musica popolare e la proponevano collegata con le lotte operaie che stanno venendo fuori, che hanno avuto un primo ciclo nel 62. L'altro elemento è l'archivio cinematografico della Resistenza, fondato da Paolo Gobetti, che era uscito dal PC nel 56, che poi avrà fatto questa iniziativa, e in particolare una cosa che aveva fatto in collaborazione con col terzo fenomeno che volevo dire, che è quello dei Quaderni Rossi di Raniero Panzieri, no? Ripeto, non sono cose collegate, però hanno avuto un piccolo momento di collegamento, e una cosa su cui ho fatto anche una scoperta secondo me interessante, che adesso vi racconto. Allora, forse qualcuno di voi ha sentito nominare un film che si chiama Scioperi a Torino, che appunto Paolo Gobetti, insieme con sua moglie Carla, aveva girato nel 62 La Lancia, c'erano stati degli scioperi e hanno filmato quegli scioperi e poi sono andati anche a filmare davanti alla porta degli impiegati di Mirafiori, ben nota chi faceva i picchetti all'epoca. Allora, io adesso sono diventato il direttore della Cineteca Nazionale, abbiamo non i film che dell'Archivio della Resistenza, ma abbiamo tutto il girato che aveva fatto Gobetti all'epoca, e me lo sono digitalizzato, proprio l'ho fatto digitalizzare e me lo sono guardato tutto. Però abbiamo anche, ci hanno anche regalato l'archivio del Cine Fiat, che sarebbe invece l'attività cinematografica della Fiat, che uno pensava che fossero solo i filmati promozionali che facevano, non so, per il Salone dell'Automobile. Invece abbiamo trovato tre casse di 16 mm, che era il formato, non il Super 8, che era il formato ridottissimo, ma nemmeno quello professionale, era quello però agile, che potevi tenere con una cinepresa piccola, e abbiamo trovato cosa faceva la Fiat quando c'erano gli scioperi, cioè filmava dal terzo piano, filmava cosa veniva sotto, evidentemente per poi motivi disciplinari. Ma la cosa bella è che abbiamo la stessa manifestazione ripresa dall'alto del terzo piano dai padroni e dal piano terreno, la stessa proprio, perché proprio delle cose si vede, dall'alto si vedono anche quelli che stanno filmando con Paolo Gobetti. E quindi questo campo contro campo, che come sappiamo, come ci insegna John Ford ma anche Eisenstein, è il fondamento della storia del cinema, questo campo contro campo ci dice che si può raccontare con lo split screen, che sarebbe lo schermo diviso in due, questa cosa col punto di vista dei padroni e degli operai sulla stessa manifestazione. Trovo che sia una cosa fantastica, ma ancora più fantastico, e qui concludo, è il fatto che ho trovato un altro documento in cui c'è Paolo Gobetti che scrive in un appunto: voglio chiedere a Fausto Vodei di fare musiche per questo film. E quindi credo che questa performance che voglio preparare con due punti di vista su uno sciopero operaio, ci metterò una musica di Fausto Vodei. Fine.
Siamo a Torino, 18 di dicembre, mentre oramai finisce quell'anno 22. All'aggressione di un gruppo di fascisti un giovane reagisce e ne ferisce due. I fascisti allora, col pretesto di vendicare i camerati loro, scattano risoluti ed assassinano un dirigente della Camera del Lavoro, Carlo Berruti. Pietro Ferrero è incatenato a un camion, che viene poi lanciato di corsa lungo un viale, e il suo corpo insanguinato resta lasciato sul selciato del corso principale. Nella notte successiva la rabbia dei fascisti di nuovo si scatena con crudeltà inaudita, e sono 20 le vittime innocenti che in una notte appena la vita. Questi sono versi di Fausto Amodei, rimasti per lungo tempo consegnati al suo più importante, proprio dal punto di vista delle dimensioni, inedito, che si chiamava Il Partito, ed era appunto un tentativo di raccontare la nascita del Partito Comunista sulla base del diario di 20 anni di Camilla Ravera. È rimasto però poi durante la pandemia, cioè per vincere la pandemia, Giovanna Marini ha rimesso in scena, ha messo in scena, perché di fatto poi non era mai lì, era sempre rimasto un inedito, quantomeno dal punto di vista, quindi potrete anche ritrovarlo dal nostro fiero editore Nota Music di Udine, questa versione del Partito diretta da Giovanna Marini con alcuni cambiamenti, ma ancora, diciamo, nella sua versione integrale resta un inedito, questo per far capire l'importanza, la ricchezza e il fatto che su questo fatto terribile su cui non esistono canti sostanzialmente, invece Fausto ci avesse pensato, appunto non casualmente, visto che lui stesso appunto è di Torino, per cui sui due fatti che animano, che sono venuti come dire, a legarsi a questo nostro recital dedicato a Fausto Amodei, Fausto stesso si è espresso per quanto riguardava il 18 di dicembre del 1922. Per quanto riguarda invece quello che è successo oggi a Torino il 18 di dicembre del 2025, non sta bene mettere in bocca a una persona che non c'è più opinioni che non sappiamo se avessero condiviso, ma invece per quanto riguarda noi su questo palco volevamo manifestare la più grande solidarietà con i compagni della Scatasuna. E siccome non c'è fatto politico che non sia un fatto d'amore, vorrei dirtelo appunto d'un fiato e gridartelo questo mio amore, come grida un bambino che è nato, come grida la gente che muore, come grida chi si è ribellato, come grida chi chiede vendetta. Ed invece son qui senza fiato che ti dico una cosa già detta. Vorrei dirtelo questo mio amore e parlartene a lungo e a fondo, come parla di un mondo migliore chi vuol render migliore sto mondo, come parla chi vuol risvegliare la coscienza di un popolo stanco. Ma sto zitto per non disturbare te che dormi tranquilla al mio fianco. Vorrei dirti che questo mio amore è l'amore che riesci a sentire, ti dà la libertà non temore verso la libertà di chi vive, che chi vive vorrebbe provare per la vita che lo ha riscattato. Ma ti riesco soltanto ad amare come un cucciolo buffo e impacciato. Vorrei farti capire che t'amo perché tu riesci a darmi il coraggio di affrontare l'antico richiamo giusto e più saggio, perché tu riesci a starmi più accanto e sentire i miei sogni ribelli, mentre sembra che ami soltanto il tuo viso e i tuoi lunghi capelli. Così come viene, quando ancora sorridi a guardarmi e mi mormori che mi vuoi bene, e mi mormori che mi vuoi bene. Ho deciso di mantenere il più possibile questo. Questa cosa qui non uno spettacolo, ma un incontro, un dialogo sul palco. Quindi io e Guido siamo venuti da Milano, amiamo molto Fausto e in qualche modo consideriamo sempre molto stimolante veramente rieseguire le sue canzoni, che a volte presentano, come dire, anche delle difficoltà notevoli. E Carlo, figurati, ci siamo incontrati nelle prime competizioni musicali in giro per il nord Italia,
e senza aver mai provato una nota insieme abbiamo deciso che comunque non volevamo alternarci sul palco, ma stare tutti insieme qui e continuare questa specie di dialogo al quale siete invitati anche voi. Pensate che culo che avete.
No, e tra l'altro mi sembra la sede giusta per raccontarlo adesso. Ti conosco da prima di conoscerti, perché una volta Fausto e Irene, appena conosciuti nel 1993, ero da loro a tavola a pranzo e mi raccontarono di un ragazzo che era venuto apposta dal lontano Salento per conoscere Fausto e che si era presentato con uno strumento etnico che Fausto teneva appeso nel suo studio. Penso, chissà che di questo qua è
il tamburello, no, non lo so, la pizzica, cose così, strumenti etnici lontanissimi, sì sì. E vabbè, visto che hai svelato questo elemento della mia biografia personale, io avevo tipo 15 anni quando scopro che esistono canzoni diverse da quelle della radio, però all'epoca a Lecce era praticamente impossibile procurarsi qualsiasi disco, non ne parliamo, quei dischi, i vecchi dischi canzoni, stiamo parlando dell'86, sono del 72, quindi avevo 15 anni nell'87, per cui in quella fase lì, figurati, era veramente impossibile, non c'era YouTube come ora che ti permette quantomeno di darti un'infarinatura di tutto, quindi mi metto a cercare disperatamente, però diciamo sono figlio di due militanti di Lotta Continua e quindi qualche dischetto l'avevamo ereditato, quindi una per i morti di Reggio Emilia c'era, poi si imparava per tradizione orale, ma insomma ho la fortuna di conoscere, di scoprire che un'amichetta delle scuole aveva il papà che era un collezionista e aveva 7000 vinili.
Non è ancora epoca di amichettismo,
no, però mi è servito. E fra queste, e siccome lui era, c'aveva quell'ossessione tipica dei collezionisti, i dischi li collezionava in ordine alfabetico e quindi, come potete capire, Amodei è una delle prime cose con cui ti incontri, ovviamente.
Per cui, motivo per cui è stato eletto con lo psu, per
allora mi registro questi dischi, impazzisco letteralmente e decido che mentre i miei coetanei provavano ad intrufolarsi nel backstage di Duran Duran o di Madonna, io dovevo scrivere assolutamente a Fausto Amodei. Come fare? Come fare? Allora, all'epoca c'era la SIP, cioè la... Per cui mi reco alla sede centrale della SIP della mia città, Piazza Sant'Oronzo, e vado e c'erano tutti gli elenchi telefonici città per città. Mi stupisco subito che Torino l'abbia diviso in due volumi, cioè lei c'è un volumetto così, cazzo, la mia scoperta della metropoli. Vado a cercare Amodei, architetto Fausto, via Monti, non esageriamo con lo stalking, ma insomma lui aveva il suo indirizzo di casa, per cui no, telefonare era troppo veramente, per cui gli scrivo una lettera e Fausto mi risponde a stretto giro, come si dice, e addirittura all'ultima, nelle ultime parole, dice: se mai ti capita di passare per Torino, vieni, così stiamo a cena insieme, vieni a casa mia, così per dire che facciamo due chiacchiere in più. Io vado da mia mamma, appunto, e dico: mi ha scritto Amodei! E gli dico: ma come fa? Cioè, allora, Torino era... cioè, erano 13 o 14 ore di treno, non, cioè era una roba lunga, cioè, quindi andare da lì da solo, e mia mamma, giuro, me lo dice, qui mi fermo, cioè, no, poi non si comincia mai a questo verso il concetto, ma per dire come si nasce malati da piccoli, e mia mamma mi dice: se quest'anno non ti fai rimandare in nessuna materia, ti pago il viaggio per andare a trovare Amodei. E come direbbe Jacques Brel, nous voilà ce soir.
Non hai mai studiato canto? Beh, allora, visto che abbiamo iniziato con la tenerezza, continuiamo sullo stesso filone.
Com'è la voce?
È intubato, si sente bene com'è? Io adesso lo sento benissimo, a spia.
Noi siamo gli unici che sento bene in questo momento.
Questa canzone è stata suonata al funerale di Fausto dagli altoparlanti nella versione originale di Georges Brassens, che è la Marche des Époux, e questa è la traduzione bellissima che lui fece in torinese. Mariage d'amour, non se d'ore d'argent, mi l'hai visto maridesse, più de sorta gente, non ser poveri balos, non ser gran milionari, e non ser garçon, che desio de sempre sali, vivrei sapere a fine.
a sentarmi e piangere, a llenar cor che mi l'avrai mai desmentia, le culte povere nose, che a me pare mi amare, al sumarian comì, con sindi che fan fare, marianza in San Piroch, malrangia e risulen, tirada in nostra mis, pusada in nost paren, i mei bei dui morus, alla risolta il problema, dop tanti anni d'amor, e creasi il tivo insema. Mi scalparei a sguardianenti di lì, la gente stasia guardè pure da pesci andavo più giù come ad vacca alla fera perché la di mai vista ma riesce a sa maniera al vento attacca su pie come il fiss arrabbia portanze al capello ad me pare d'invitare e una pieva ben giù una pieva le più grosse come per fare dispetto una pure povere nosse desmentirai pine la sposa tu tan più che manco mamma snas o una solina fior mi per dire lassù, con su lela una frisa, e cantava messa gran, dal sole la mia fisa, coi pugni levassi al ciel, tutti quanti a crie, le nosse gira faus, all'anda continue, se non sbiurle a radiar, se quai dille invidio, fumano se li stes e viva gli espù.
Subito così non ci sono infringimenti per domani, i compagni della Poderosa ci coprono d'oro per questa serata, ma siccome noi siamo avidi, oltre ogni dire, abbiamo portato anche del merchandising che trovate lì. In questo merchandising, siccome ormai i dischi non si trovano da nessuna parte, ci chiediamo un po' perché li facciamo.
Noi siamo nati negli anni 70.
Esatto, se lo chiedono i nostri editori. C'è questo disco straordinario che possiamo, ahimè, considerare l'ultimo disco di Fausto, in cui Fausto canta, che è appunto un disco in cui Carlo riprende le canzoni di Brass, cioè particolarmente dedicato a questo lavoro.
Purtroppo, e Alessio scrive la prefazione.
Purtroppo è diventato un vecchio coglione. E purtroppo, questo anche perché io da subito ho detto ma facciamo anche qualche canzone cantacroniche, Carlo che è più professore, ho detto no, lavoriamo su Amodei, però secondo me soprattutto nella prima fase del lavoro di Fausto non se ne può parlare, non si può cantare senza aprire mille file, quindi impossibile parlare di cantacronache, che è appunto il luogo dove Fausto si scopre e si afferma nel senso proprio esistenziale come cantore, anzi inventandosi un ruolo che praticamente si può dire non esiste o che comincia a esistere esattamente in parallelo a Domenico Modugno. Domenico Modugno è l'altro che si presenta con la sua chitarra e canta canzoni proprie accompagnandosi da solo. Prima non esiste questa figura qui. E quindi Fausto e Domenico Modugno con un certo successo anche diciamo così economico, Fausto però con un'importanza, Modugno non ignorava che succedevano queste cose. E quindi questo per dire, e c'è, visto che abbiamo iniziato da queste strane canzoni d'amore, per dire che anche i comunisti amano, insomma anche quelli di Zup, la cosa che mi commuove di cantacronache è proprio questo fatto che fossero canzoni di vario genere, anche canzoni d'amore, quindi Brassens come grande suggeritore, ma anche una comunità in cui farlo. E Fausto scrive una canzone assolutamente sublime che si chiama Qualcosa da aspettare, così sublime che la riprende nel giro di 2 anni Enzo Iannacci per reinciderla in un'altra sua versione. Ma lo stesso Fausto ci dice che lui non avrebbe mai osato scrivere una canzone così rivelatrice di se stesso e della tenerezza che gli faceva vedere questi amori adolescenti suoi e quelli degli operai torinesi che avevano la sua stessa età, mentre appunto attraversavano la città in bicicletta, nella nebbia o sui tram, ma non l'avrebbe mai scritta se non avesse avuto modo di sentire, di leggere una canzone coeva praticamente, che qualche mese prima il grande poeta Franco Fortini aveva dato a Cantacronache e poi ed era stata musicata da un altro genio della musica italiana che si chiamava Fiorenzo Carpi. E allora, siccome c'è questa dualità di queste straordinarie due canzoni di amore operaio che all'epoca non avrebbero avuto nessuna ambizione di poter andare in TV o in Rai, perché pensate, era proibito dire la parola letto anche come participio passato del verbo leggere, per non far pensare. Era proibito cantare la parola sedere inteso come infinito del perché faceva pensare al sedere. Nel 60 non potevi dire sedere in TV, pena essere cacciati. Quindi canzoni come queste, dove addirittura dice che l'amore è quella fretta tutta fibbie, lacci e brividi, secondo me non c'è terzo d'amore più bello di questo scritto da Franco Fortini. E quindi vi faccio attaccare queste due canzoni. Quella cosa in Lombardia, posso dirlo, il titolo più brutto della storia.
Quella piccola.
No, quella cosa. Quella cosa.
Sì, è messo un po' militaresco.
Sì. Quella cosa in Lombardia, che poi non fu incisa all'interno di Cantacronache, anche se fu scritta da loro, fu incisa da Laura Betti e poi di nuovo da Iannacci, che evidentemente compendiava, era attento a quello che succedeva e subito attaccato Qualcosa da aspettare. Faccio queste due canzoni, poi di nuovo Carlo, già attenderemo. Maestro, ci siamo? Sia ben chiaro che non penso alla casetta, due locali più i servizi, tante rate, pochi mezzi, che verrà, quando verrà. Penso a questo nostro pomeriggio di domenica, di famiglie cadenti come foglie, di figlie senza voglie, di voglie senza sbaglio, di 1100 ferme sulla via, con i vetri appannati, di bugie, di fiati, coi fossati della periferia. Si andrà, diciamo così, a fare l'amore. Non ho detto andiamo a passeggiare e nemmeno più a scambiarci qualche bacio. Cara, dove si andrà, diciamo così, a fare l'amore. Dico proprio quella cosa. Che a te piace, credo, quanto a me. Vanno a coppie i nostri simili quest'oggi, nelle case errore dei penosi alberghi a cuore. Anche questo si chiama amore. Certo è amore quella fretta tutta fibbia, lacci e brividi. Nebbia sudata tra l'erbetta, un occhio alla lambretta, l'orecchio a quei rintocchi che suonano dal borgo la vela e una radio lontana dà alle nostre due vite i risultati delle ultime partite. Cara, dove si andrà? Facciamo così. Qualche bacio, bacio, cara, dove
si andrà, diciamo così, a fare l'amore. Dico proprio quella cosa che tu sai e che a te piace, credo, quanto a me. Che si abbassano e gli scoppi dei motori delle macchine che passano, alla luce dei lampioni che si sono accesi appena, puoi assistere agli amori che si fan prima di cena. Sporchi ancora del sudore del lavoro appena smesso, per un bacio un po' d'amore ci si muove lo stesso. Quando il buio poi è venuto nell'oscuro della stanza, tu ti accorgi che hai perduto tutto un giorno di vacanza. Ne hanno fatto miglior uso in cucina da ballare, tante coppie che anche al chiuso non rinunciano ad amare. Spavento di non saper più cosa fare, se la tua vita normale in assenza del tuo amore vuoi che resti tale quale e persino un po' migliore. Se pretendi che il lavoro, l'amicizia e l'autostima abbiano sempre un senso loro,
ah, sì, bella.
volta un soldato, un piccolo soldato del nostro paese, mandato alla guerra sul fronte albanese, con tanta paura addosso. La fidanzata quel giorno che lui saliva sulla tradotta a vapore, gli annodò al collo un impegno d'amore, un gran fazzoletto rosso. Per darsi un po' di speranza fu cura di quel piccolo bravo soldato, tener sempre quel fazzoletto annodato sull'uniforme d'ordinanza. Era più prezioso quel fazzoletto delle scarpe rotte e del moschetto, e valeva tutto intero il romano impero. Ma quel colore violento, che non era per niente regolamentare, lo fece in principio un po' tribolare per via del regolamento. Quando col 91 aveva da schiacciare e mirare il grilletto, lui stava a guardare quel suo fazzoletto e non colpì mai nessuno. Il fazzoletto servì di nascosto a mettere dentro i lamponi e le more, ma non si sporcò perché i frutti del bosco avevano un egual colore. E se qualche volta fascio un ferito, il suo fazzoletto restò pulito, perché il sangue naturale ha un colore uguale. Il fazzoletto sbiadì per il sole di sudore, di tanta fatica, e si colorò di mirtilli di more, del sangue di gente amica. Avvenne un giorno diverso, un giorno ben diverso dai giorni passati, in cui quel soldato con gli altri soldati capì cosa aveva perso. Aveva perso per niente degli anni di lavoro, degli anni felici per fare la guerra alla povera gente, per fare la guerra degli amici, a dei contadini, dei muratori, a degli operai, a dei pastori, senza avere proprio niente contro quella gente. Ed il soldato partì tutto solo e senza fretta, portandosi addosso la vecchia divisa, la vecchia gavetta ed il fazzoletto rosso. Dai monti giù dei prati a rotta di collo gli vennero incontro degli uomini armati con un fazzoletto al collo. E il fazzoletto era rosso come quello del bravo soldato, ma in più c'era sopra una falce e un martello, chissà in che modo ricamato. Ogni contadino, ogni pastore, ogni operaio, ogni muratore di quel fazzoletto si era fatta una bandiera. Era una bandiera fatta di stracci, come si conviene ai poveracci, che han deciso per protesta con la propria testa, che hanno deciso sul fondo, su tutti i paralleli e i meridiani, la povera gente di tutto sto mondo è fatta di paesani,
di paesani,
di paesani,
di paesani,
di paesani,
di paesani.
Fausto Amodei, il quartetto Cetra.
E questa è contenuta in una silloge di canzoni, questo c'era Steve che ha distinto da archivista.
La parola silloge.
Se vuoi farlo girare, perché proprio nel dicembre di
95, quanti anni fa sono? Credo una ventina.
30,
se si versa.
30,
sì. 30, sì.
E ci sono gli appunti autografi di Ferruccio Parri, credo.
La prima volta che Fausto suonava in un locale di cui non aveva mai sentito parlare, che era l'Hiroshima Mon Amour, dove io ero particolarmente contento di andare dal basso dei miei 21 anni a suonare, andavo a sentire i grandi punti della musica. Torino ai tempi aveva un underground fornitissimo, per cui arrivò in questo locale un po' sperso, dove la birra era a fiumi che scorreva, lui chiese un bicchiere di grignolino, che era il suo vino preferito, lo guardarono un po' stupiti. E poi in realtà in quel concerto c'era un discreto pubblico, lui ci teneva molto a fare il cantacronico con tutti i suoi autori, per cui aveva diviso questa cosa che sta girando tra di voi, tra i vari autori, anche quelli diciamo meno, quelli più pagati del cantacronico come Giorgio De Maria o Mario Pogliotti. E adesso cosa pensi? Facciamo
una canzone.
E questa è una canzone molto ispirata a Charles Brassens, e che qualcuno potrebbe ricordare La città vecchia di Fabrizio De André, ma non c'entra niente se non per la tematica scelta. E questa è Le tristezze di una donnina allegra. Anche se i borghesi la vogliono chiamare donnina allegra, altro che allegria da faticare come una negra, compie percorrendo per un giorno intero la via consueta, molte miglia in più di quelle che fa un vero maratone, fa tanta fatica che però il mestiere non le consente di mettere in mostra per non dissuadere qualche cliente. Perché sia i clienti quanto il suo maniaccia son dell'avviso che lei debba avere ben stampato in faccia sempre un sorriso, e magari c'ha una scarpa troppo stretta col tacco a spillo, o magari l'ha già bella resa in fretta qualche bacillo, c'ha magari calli l'occhio di pernice, l'occhio pollino, ma deve ugualmente averla di felice d'un cherubino. Oltre che per bere serve a lavarsi, quelli del mestiere non sono certo ignari, anzi san bene quanta gente ignori le più elementari norme di igiene. Ciò che le dispiace più di ogni altra cosa è vedere come certa gente si dimostra un po' ritrosa nel darle un nome. Chi la chiama una di quelle, chi la dice donna perduta, chi la chiama etera oppure meretrice o prostituta. La prostituzione, dice il buon borghese, che orrenda piaga, poi lui di soppiatto due o tre volte al mese va lì e la paga. E il curato che le chiede in confessione se non si pente, poi da lei pretende qualche prestazione gratuitamente. E il magistrato, dopo che le roga molte severe, poi subito dopo tolta via la toga cambia parere. Ed il poliziotto, quando le consegna il foglio di via, prima che lei parta non ne disdegna la compagnia. Voi gente per bene che non conoscete i retroscena, non perseguitate e non deridete la Maddalena. Voi persone molto gente puritana, voi teste quadre, c'è mancato un pelo che questa puttana fosse proprio vostra madre.